Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Duomo Senigallia, prendiamo la linea in diretta, sono le 13.56, siamo in compagnia dell'alternanza scuola-lavoro del liceo Savoia e Benincasa di Ancona con Giacomo Florio.
Salve a tutti.
E Giulio Massullo, che al momento non ci sente in cuffia, però
ciao a tutti.
Ci saluta e risolveremo subito questo problema audio. Siamo in diretta perché faremo un esperimento con loro. Vi racconteremo a modo nostro Brasile e Costa Rica. Ebbene sì, sulle frequenze di Radio Duomo i ragazzi vi racconteranno il match della Coppa del Mondo e lo faranno, come detto, a modo loro con qualche canzone che, come in questi giorni avete ascoltato, vi allieteranno insomma queste due ore. Risolviamo il problema con l'audio, partiamo facendovi sentire The Cardigans con My Favorite Game. Dopo la canzone torniamo in studio con Giacomo e Giulio per il racconto della partita Brasile-Costa Rica. Prendiamo la linea e lasciamo la parola a Giulio Giacomo per la lettura delle formazioni.
Sì, iniziamo con la formazione Brasile, scenderà in campo con il 4-2-3-1, in porta ci sarà sempre Alisson, il portiere della Roma, poi Danilo, doveva esserci Danilo, in verità c'è
Fagner,
Thiago Silva, Miranda, Marcelo in difesa, a centrocampo Casemiro e Paulinho con Gabriel Jesus poco davanti, l'attacco sarà formato da Neymar, Coutinho e William, la formazione è sempre allenata dall'allenatore Tite.
Esatto, l'arbitro del match sarà Bjorn Kuipers, un allenatore olandese, Olanda ricordiamo esclusa del mondiale. Invece della Costa Rica troviamo una formazione con un modulo alquanto strano, un 3-4-2-1 dell'allenatore Ramirez. Troviamo Keylor Navas in porta, grande portiere del Real Madrid, il quale le voci di mercato lo danno ormai come venduto e come nuovo acquisto Odegea o proprio Alisson Becker, portiere del Brasile. In difesa troviamo una linea 3 composta da sinistra verso destra da Acosta, Gonzalez e Duarte, un centrocampo a 4 formato da Gonzalez, Gamboa, Ruiz e Borges, e davanti troviamo il trio David Guzman, il quale è diffidato, Jonas Venegas e Marco Surena. Allenatore, come abbiamo detto, è Oscar Ramirez. Il Costa Rica che è obbligato a vincere in quanto ha 0 punti nel girone, ricordiamo il girone E, composto dal Brasile che ha pareggiato con la Svizzera, ricorderemo 1-1 dopo il gran gol di Coutinho, e la Serbia vincente proprio contro la Costa Rica con la rete di Kolarov, partita finita 1-0.
Serbia è importante perché potrebbe subito passare il girone, se questa sera gioca alle 8 dovesse vincere contro la Svizzera sarebbe a 6 punti, quindi praticamente fatta il suo passaggio nel turno. Il Brasile anche oggi però deve per forza conquistare 3 punti con la Costa Rica data super sconfitta, perché sennò rischia, così come rischia l'Argentina, che è più fuori che dentro, diciamo.
Esatto, un mondiale comunque che ha visto non come protagonista Neymar ricordiamo il favorito come marcatore, come scarpa d'oro dopo Ronaldo come classifica marcatori, un Neymar che ho visto un po' spento nella prima partita. Tu cosa ne pensi, Giulio?
Sì, Neymar sicuramente non ha brillato, c'è da dire che può essere la sua difesa l'infortunio, si è infortunato poco tempo fa al piede, è stato anche operato, si dice che sia stato anche un lieve infortunio durante l'allenamento, ma oggi è titolare e sicuramente cercherà di migliorare le prestazioni fatte nella prima gara.
Intanto è iniziata la partita, troviamo con le maglie di colore azzurro il Brasile, mentre in bianco, rosso e blu, come al solito, come la bandiera del Costa Rica, i sudamericani. Costa Rica che subito parte con un gioco alquanto discutibile dal punto di vista tattico,
sì,
e anche
tecnica
tecnico.
Lascia un po' a desiderare.
Però direi che possiamo anche tifare Costa Rica.
Sì, si tifa Costa Rica, si tifa sempre la squadra più scarsa.
No, te lo ricordi? Anche perché il Brasile è quello che detiene più coppe del mondo, una in più dell'Italia, quindi no, un'altra dopo, il divario è troppo grande, quindi forza Costa Rica.
Beh, anche la Costa Rica c'ha quei 4-5 mondiali.
Sì,
però
ha subito, è fortissimo.
Contro l'Italia ci abbiamo sofferto, mi ricordo.
Te lo ricordi nel 2014? No? Ci ha buttato fuori, c'era un certo Campbell, sì, che lo ricorderò sempre, esterno destro, fortissimo. Sembrava la promessa, il nuovo Cristiano Ronaldo.
Fortissimo
Campbell.
Solo in quel mondiale, poi
è andato all'Arsenal.
Solo con l'Italia.
Solo con l'Italia, esatto. E intanto è passato un minuto dall'inizio della partita, il Brasile comunque subito già in avanti, cerca un lancio di Marcelo di trovare spazio, comunque Brasile, come abbiamo detto prima, obbligato a vincere, forse questo può giocare un brutto scherzo agli uomini di Tite, uno scherzo che anche se stiamo parlando di campioni, la pressione può fare sempre un brutto gioco a una squadra come il Brasile, la quale ha tanta pressione, ha un paese sulle spalle il quale crede nella vittoria di questo mondiale.
Sì, anche perché dopo la, ricordiamo, bruttissima sconfitta contro la Germania, l'ultima competizione mondiale, deve assolutamente rifarsi in qualche modo. Ah, e poi con la squadra che ha, composta da tanti giovani e tante invece vecchie conoscenze, diciamo, anche Thiago Silva, Marcelo, giocatori non troppo vecchi ma assolutamente capitane della loro squadra, sembra che sia una anche delle possibili candidate a vincere proprio il titolo, quindi ha tanta pressione addosso.
Esatto, comunque io vorrei farti un appunto e anche una domanda, no? Noi tutti parliamo di magari Coutinho, Neymar, Willian, Gabriel Jesus, ma quant'è importante per questo Brasile Casemiro?
Mamma mia, Casemiro è un giocatore che al Real Madrid, con la squadra che il Real Madrid ha, quindi Modric, Cross a centrocampo, riesce sempre a trovare spazio ed è fondamentale nelle gerarchie di Zidane, anche se ormai non sarà più l'allenatore del Real. Qui nel Brasile è quello che secondo me tiene veramente unita la squadra ed è un buon collante, diciamo così, tra attacco e difesa, veramente un gran bel giocatore completo.
Esatto, anche comunque la sua fisicità lo aiuta molto, la tecnica non è da meno, e quindi io penso che Casemiro sia uno dei giocatori più completi a livello di centrocampo negli ultimi 2 anni, penso sia stato uno dei migliori.
Sì, sì, se ne parla sempre poco, ma in realtà è veramente un gran giocatore, oltre che anche una grande promessa, perché alla fine, se non sbaglio, ha 26 anni, ancora molto giovane.
Attenzione, il tiro da parte di Coutinho, che cerca il secondo gol in questo mondiale, che l'ornava tranquillo, vede il pallone sfilare sul fondo. Palla alta da parte del giocatore del Barcellona in maglia 11.
Però brutta palla persa per Costa Rica.
Sono passati 3 minuti e il Brasile spinge, anche con una sorpresa, Fagner. Non ho mai sentito Fagner.
Ma neanche io, infatti ero già pronto a dire che giocava Danilo. Invece, questo giocatore che sicuramente però sarà buono, perché almeno spero che l'allenatore faccia scelte sagge.
Intanto dopo 3 minuti, come abbiamo detto, il Brasile è in avanti e ha tenuto, penso,
Costa Rica non ha toccato palla,
esatto,
ha superato
sempre il pallone del Brasile, possesso palla 100% da parte della Seleção,
e se l'ha toccato il pallone l'ha regalata al Brasile,
esatto, solo per
l'occasione del tiro.
Ma è giusto, bisogna giocare tutti in difesa e sperare che succeda qualcosa di incredibile.
Il buon vecchio catenaccio non delude mai,
il famoso catenaccio laser della Costa Rica,
il buon vecchio laser, tutti dietro, si riparte a cercare Gamboli davanti.
Sì, un colpo di fortuna, metti che Thiago Silva un attimo sviene e c'è un buco in difesa.
Comunque, se ci pensi, che attacco ha il Brasile?
Mamma mia.
C'è Gabriel Jesus, attaccante del City, affiancato da destra verso sinistra da Willian, Neymar e Coutinho.
Mamma mia. E poi ti dico, se mai fa una brutta partita, entra Roberto Firmino, che non dico che è più forte, ma quasi.
Però attenzione, Costa Rica va in avanti.
E ovviamente perde palla.
Si trova da solo il numero 21 della Costa Rica, ormai accerchiato da Miranda e Thiago Silva,
non sono proprio piccolini,
non due nomi a caso.
Comunque nel Brasile grande assente Gabigol, cioè, è brutto vedere questo mondiale senza Gabriel Barbosa.
Non so, me lo ricordo, faceva le rabone a San Siro, anche inutili,
soprattutto inutili,
doveva essere il nuovo Ronaldo,
pagato
il fenomeno,
tantissimo.
Quanto aveva pagato?
Una trentina di milioni, tutto
a farone per il Santos.
Il Santos in teoria sforna grandi talenti. Adesso Vinicius Junior, leggevo, comprato dal Real Madrid, 18 anni, per mi pare 60 milioni, una cifra folle. Però si spera rifaccia quello che ha fatto Neymar al Barça, diciamo che la speranza è quella.
Comunque al Santos Gabigol giocava, segnava anche parecchio. Solo il campionato italiano non è facile, forse uno dei più complicati in Europa.
Praticamente poi un
mondiale brasiliano
secondo me si trova abbastanza male a giocare.
Io sono d'accordo con Anto, cioè a livello tattico, a livello difensivo, anche magari un semplice Chievo, che magari noi diminuiamo tanto perché pensiamo il Chievo non è la Juventus, ma è difficile da passare a livello difensivo, cioè sono tatticamente gli italiani molto preparati sotto quel punto di vista, e infatti il campionato italiano è uno di quei campionati con pochi gol, con poche magari emozioni rispetto magari a quello inglese o magari a quello spagnolo, ma con cioè a livello difensivo tanta qualità.
Sì, sì, ma se ci pensi, tutte le squadre forti spesso trovano brutte sorprese giocando con quelli scarsi. Io ti dico, ero andato a vedere a Milano la mia prima partita del Milan contro Benevento, non solo non abbiamo vinto, ma
sei te che hai portato sfortuna, sei te.
Probabilmente
ma ha segnato
sì.
Brignoli era quella.
No, quella
era quell'altra. Solo che appena Brignoli è entrato in campo, fischi di tutto lo stadio.
E fischi di paura.
Sì, esatto.
Fischi
esatto.
Di paura.
Di fianco c'è uno che ti fa Benevento, tutto felice, dice, guardate qua, il nostro portiere come vi spaventa.
Intanto c'è il primo tiro verso lo specchio della porta, perché verso e non allo specchio, sullo specchio della porta, palla che finisce secondo anello alta sopra la porta di Alisson Becker. Intanto tifano le tifose brasiliane, viva il calcio, viva le tifose, viva lo stadio. Partita che, come ricordiamo, si svolge al St. Petersburg Stadium, lo stadio del San Pietroburgo, inaugurato nel 2017 con una capienza di ben 64.000 posti, quindi un bello stadio. Se pensare che lo Juventus Stadium, quello che ha ospitato la finale di Europa League, mi sembra 3-4 anni fa, 2-3 anni fa.
Sì, due se non sbaglio.
Ne ha 40.000.
Sì, ma poi ho letto tutti gli stadi russi, sono tutti o del 2017 o addirittura del 2018 terminati quest'anno.
Sì,
quindi
tutti nuovi, tutti inaugurati, infatti per il mondiale. Ti ricordi le Olimpiadi a Sochi che avevano creato tutte le infrastrutture?
Tutto nuovo, proprio una città creata solo per...
Esatto.
Per le Olimpiadi, è vero. I russi ci hanno avuto poche competizioni. Dicevo che era il mondiale, oltre alla Confederations Cup, che però è una competizione minore, è la prima competizione calcistica importante che si svolge in Russia. Quindi anche qualcosa di importante dal punto di vista storico per la Russia.
Intanto al settimo minuto il Brasile ancora con il pallino del gioco in mano, palla per Thiago Silva che allarga per Coutinho, venuto a centrocampo. Coutinho un po' come Messi ieri sera, viene a prendere il pallone a centrocampo, un po' gestisce, cerca gli attaccanti davanti. Brasile che comunque ha tanta qualità nel giro palla, è difficile veramente portare via il pallone a questi qua. L'unico magari tecnicamente minore, però non lo conosco, è Fagner, il numero 22, terzino destro, di cui ne abbiamo troppo parlato finora.
Sì, esatto, il più sconosciuto è quello di cui abbiamo parlato di più, perché è una sorpresa che io però ho un buon presentimento. Adesso autogol sicuro, però sotto sotto mi ispira fiducia.
Brasile che comunque gira palla alla ricerca di spazi di un Costa Rica molto organizzato a livello difensivo, che sta reggendo diciamo un muro sotto questo punto di vista. Il Brasile in questo momento che deve giocare il pallone in maniera raso terra, perché davanti non ha gente a livello fisico veramente alto. Tanto
attenzione, un cross dietro, niente da fare.
La Costa Rica è un muro in difesa. Comunque il Brasile pressa, attenzione, Kerius che concede il vantaggio, ora fischia fallo dal limite dell'area, saranno quanti? 20 metri.
Sì, però ottima, molto, molto spostato.
Ma
diciamo.
Nella ottima per il destro di William, che questa stagione ha fatto molto bene da calcio piazzato, anche per Neymar, la stella che.
Ma anche per Coutinho, credo che chiunque possa tirare un bel calcio di punizione. Anche lo stesso Marcello, che nonostante faccia il terzino, ha dei buonissimi piedi. Qui il rinvio un po' così del difensore.
Punizione sulla parte destra dell'area di rigore, diciamo. Più propensa per un mancino che più per un destro, ma cioè, stiamo parlando di campioni a livello internazionale che non hanno problemi. Infatti si presenta proprio sul punto di battuta Neymar, che l'ornava stranamente, ne chiama solamente due in barriera. Come
Forse spera tanto,
spera
perché con Neymar bisogna sperare, esatto, in un cross in mezzo.
Sì, cross in mezzo, dai.
È molto spostata la
È 25
la
metri, ma molto in diagonale rispetto alla porta. Vediamo cosa succede sugli sviluppi di questo calcio di punizione. C'è Neymar sul punto di battuta, palla al centro a cercare uno stacco da parte di Thiago Silva, palla che non arriva nella testa del giocatore del Paris Saint-Germain. Cerca di ripartire poi il Costa Rica, come sempre, lancio lungo a cercare Ureña, a cercare un qualcosa.
Il gioco immagino con un attaccante.
Esatto. Sì,
il modulo di Oscar Ramirez è un 3-4-2-1.
Ma molto 1 1-1, cioè uno quasi centrocampista. Io non lo so, vogliamo ascoltare una canzone? Io volevo fare ascoltare gli ascoltatori, ci stava questa cacofonia. Una canzone dei Delta V che si intitola Un colpo in un istante, perché non so se la conoscete, c'ha un video, ormai la canzone è di qualche anno fa, in cui un videoclip dove c'erano dei giocatori come Nicola Ventola, Tovalieri, Lulu Oliveira, dei calciatori che adesso ormai hanno quasi smesso, hanno smesso tutti, ma che negli anni 90, primi anni 2000 erano i bomber, Simone Inzaghi ancora in attività. Quindi piaceva farvela ascoltare, quindi Delta V, un colpo in un istante. Noi siamo sempre in diretta, seguiamo attentamente la partita Brasile-Costa Rica, per aggiornamenti prenderemo ovviamente la linea, come d'altronde fa tutto il calcio minuto per minuto. Oggi saremo un po' tutto il Brasile-Costa Rica minuto per minuto. Delta V, un colpo in un istante. Torniamo in diretta su Radio Duomo Senigallia, sempre in compagnia di Giacomo e Giulio, che stanno seguendo per noi ma anche per voi Brasile-Costa Rica, e ve la stiamo raccontando a modo nostro, diciamo, giusto? È successo qualcosa? Costa Rica è riuscito a
qualcosa di importante, perché Costa Rica non è riuscito
a segnare. È in vantaggio, attenzione. No,
ma ha tirato in porta e ci è andato anche abbastanza vicino, perciò non penso succeda altre volte, quindi bisogna prenderlo come un evento quest'oggi.
Intanto troviamo Neymar a terra,
ma va
urlante, se già era alzato. Comunque la paura di un infortunio come quello successo nel mondiale del 2014 in Brasile, tutti ricordiamo lo scontro con Zuniga e la frattura della vertebra, della terza vertebra
lombare, lombare, diceva, esatto, che rischiava addirittura la paralisi. Adesso non so se è la realtà,
no.
Sicuramente grande spavento,
esatto. Comunque Brasile che, come al solito, partita noiosa dal punto di vista, come abbiamo
come
detto,
la pronostico,
esatto,
tanto,
come
tanto
abbiamo anche detto negli altri giorni, in Brasile che comunque va a sprazzi, non è un Brasile continuo, comunque sempre anche dalle qualificazioni non ha mai giocato in maniera lineare, ma vive di momenti della partita, vive comunque di sprazzi. Ora il pallone è sulla tre quarti offensiva per il Brasile, con Neymar che come al solito cerca l'uno contro uno, quando mai lo
ecco,
ha cercato.
Ecco, io su Neymar volevo fare una domanda. Lui in un'intervista ha detto che Ronaldo e Messi sono di un altro pianeta, però lui è il più bravo del mondo.
Sembra giusto.
Cosa ne pensate? Che livello è Neymar?
Neymar...
Io sono quasi abbastanza d'accordo, perché Messi e Ronaldo sono inarrivabili, cioè proprio, se non di un altro pianeta, quasi. Tra quegli altri che rimangono, non saprei, però Neymar è sicuramente tra
i
tolto
tre,
Neymar,
quattro...
tolto Ronaldo e Messi, sicuramente tra i primi tre.
Stiamo sicuramente parlando di un fenomeno, di una persona che è al di fuori del comune, quindi un fuori classe, ma veramente di livello assoluto, anche data l'età. Che sia il migliore del mondo, non lo so perché...
E potrebbe diventarlo sicuramente.
Sì, ovvio. Non lo so, è un fenomeno, è un giocatore che comunque fa la differenza, è un giocatore che comunque, dove è andato, almeno ha sempre vinto, cioè ha vinto il campionato francese quest'anno, ha vinto comunque la Champions League con Barcellona, la Coppa del Re, la Liga, comunque...
Ha candidato spesso al pallone d'oro.
Con il Brasile ha vinto le Olimpiadi, mi sembra.
Sì, se non sbaglio, sì.
Sì, esatto. Poi,
quindi secondo voi non gli manca qualcosa? È completo. Costanza.
No, nessuno è completo.
No, aspetta, Ronaldo è completo.
Forse sì.
Messi è completo. Gli manca, secondo me, un po' di costanza. Cioè, ci sono quelle partite in cui magari è imprendibile e quelle partite in cui magari non fa molto, è contenibilissimo. Neymar, comunque, stiamo parlando di un giocatore di quanti? 22, 23 anni?
Sì, se non sbaglio, ne ha fatti 24 adesso. E già leggevo una statistica che, vabbè, ovviamente Pelé è il miglior marcatore nella storia del Brasile, ma Neymar a soli 24-23 sì, anni, è già il secondo. Quindi già ha segnato tantissimi gol con la sua nazionale.
Un altro campione che ha giocato ieri, della stessa età, Dybala, diciamo, sono due mondi diversi.
Esatto. Comunque, parlando di Neymar, adesso ho fatto appena un sombrero volante al difensore del Costa Rica.
Che classe.
Esatto.
Su questo secondo me ogni tanto però esagera, anche facendo arrabbiare i difensori, che spesso gli entrano duro anche per
il motivo
degli infortuni. Questo atteggiamento un po' si...
Io ho letto una statistica, con la partita con la Svizzera Neymar aveva subito 10 falli in tutta la partita, tipo record del mondiale, che
sì,
solamente
sì,
nella
sì,
prima partita un giocatore, solo lui, avesse subito 10 falli. Un giocatore che comunque a livello tecnico è imprescindibile, è qualcosa di un altro pianeta, forse di un altro sistema solare proprio, qualcosa di inconcepibile sotto quel punto di vista. Attenzione, palla al centro, esce Keylor Navas su una sicurezza in porta. Grande stagione la sua, ricorderemo le grandi parate anche in campionato, soprattutto anche in Champions League. E lui è anche uno dei grandi protagonisti di questo Real Madrid che ormai sta segnando un'epoca, in quanto è la
sicuramente
tre Champions consecutive.
Non è da tutti.
qualcosa come siete scudetti nella Juve in Italia, sono cose
che segnano un'epoca.
Esatto, che tra 10 anni, 20 anni ci ricorderemo di questo triennio del Real Madrid come dei 7 scudetti consecutivi delle 4 Coppe Italia della Juve, comunque un ciclo vincente.
Sì, c'era un articolo che diceva addirittura che la Coppa che hanno vinto, la Champions, era 12ª e non c'era più posto per metterla in bacheca, cioè tante squadre desiderano tanto vincere una Champions, il Real ne ha talmente tante, troppe, che non entra, esatto, quindi dovrebbero rifare adesso il luogo dove mettere queste coppe.
Te, Antonio, hai parlato di Juventus, allora mi viene spontanea una domanda. Quest'anno che viene, cosa, tu che sei interista, giusto?
Non tifo io sono per lo sport, sono lo sportivo.
Allora, tu che sei sportivo,
esatto,
come vedi, come vincitrice, quale squadra vedi come vincitrice di questa Serie A che sta per venire?
Prossimo anno vedo comunque parte in dubbio come favorita la Juve per vari motivi. Sia perché ha un organico già ben definito, nel senso i giocatori già giocano insieme da tanti anni, hanno lo stesso allenatore, quindi dovranno solo apportare delle modifiche che più che altro saranno dei miglioramenti che vengono dal mercato. Le altre partono come incognita, pensiamo al Napoli con Ancelotti, squadra forte il Napoli, però allenatore nuovo, schemi nuovi, ci sarà un periodo di rodaggio dove fisiologicamente perderà dei punti, lo stesso la Roma, quasi vedo più favorita la Roma a fare l'anti-Juve perché si rafforzerà molto dal mercato, ha rinnovato il contratto di un allenatore secondo me molto forte, quale Di Francesco, quindi diciamo che secondo me sarà equilibrato come l'ultimo anno, però la Juve parte per forza di cose in un gradino superiore alle altre squadre. Poi c'è sempre il Sassuolo che secondo me
assolutamente proprio sul mercato. Infatti volevo dirti che Emre Can è ufficiale alla Juventus, è arrivato a parametro zero,
quindi un altro parametro zero.
È arrivato Cannavaro, se andiamo molto indietro, Pirlo, Coman, Pogba, tantissimi giocatori,
quante plusvalenze,
mamma mia. Poi prenderli, non è che dici l'ho pagato poco, proprio a zero sembra cioè hanno veramente occhio lungo.
Diciamo l'opposto, adesso per fare un paragone con l'Inter, parlavamo di Gabigol, 30 milioni spesi, presenze
forse
2.
Assolutamente non serviva.
Magari anche delle dinamiche che noi da spettatori non possiamo neanche capire cosa ha portato mai l'Inter a pagare così tanto. Gabigol e alla Juve a saper aspettare, Emre Can prenderà
non è semplice
zero,
perché... Comunque, per farti felice, Nainggolan sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Ormai ha già salutato i tifosi.
Sì. Solo piace. Che Nainggolan è un giocatore che aveva trovato la sua dimensione a Roma.
Ma faceva anche il trequartista Nainggolan l'anno scorso. Giocava più vicino alla porta e anche per questo che è riuscito ad arrivare 12-13 gol. Quest'anno ha giocato più dietro con Di Francesco. E è stato un po' messo in discussione. Stiamo parlando di Nainggolan, stiamo parlando comunque di un grandissimo giocatore.
Comunque non convocato dal Belgio in modo abbastanza assurdo e clamoroso.
Ma non convocato perché, da quello che ho capito, fuma. Allora, il Belgio ha
queste, e beve dopo le partite.
Il Belgio per non so, come più o meno come la Croazia, per una questione di rispetto, di comunque di etica personale, a livello sportivo, ha deciso di lasciarlo a casa. Comunque stiamo parlando di De Bruyne, stiamo parlando di Witzel, stiamo parlando di Fellaini, anche se a me non piace, comunque grandissimi campioni che giocano in top club a livello mondiale. Intanto qui c'è un tentativo abbastanza velletario da parte del Brasile, siamo al minuto 22, sempre Thiago Silva sugli sviluppi di un calcio di punizione sulla tre quarti. Brasile che comunque non ha creato problemi, grossi problemi alla retroguardia della Costa Rica, retroguardia che abbiamo detto prima sta facendo un gioco abbastanza semplice, palla dietro, boom, palla in avanti e cercare l'unico attaccante di ruolo per cercare così un episodio da sfruttare nel migliore dei modi.
Comunque la difesa del Costa Rica sta giocando molto bene perché le uniche azioni che il Brasile sta avendo sono tutte da cross in area dovuti spesso a punizioni, quindi non riesce ad arrivare molto vicino all'area di rigore per cercare un tiro a giro di Coutinho o Neymar, ma devono accontentarsi di questi palloni buttati in aria. Prima o poi probabilmente saranno forse decisivi, ma per il momento si rimane sempre sullo 0-0.
Io comunque vedo una linea difensiva del Costa Rica formata da 5-6 giocatori.
Sì, ogni tanto se ne aggiungi uno, ogni tanto va via un altro, ma sono tanti, tanti, tanti.
Contro una pista. Qui Gabriel Jesus cerca di far filtrare un pallone per William, che si era inserito alle spalle, pallone che non passa, subito palla lunga a cercare un episodio che può arrivare, invece niente, perché Thiago Silva e Miranda ancora una volta isolano l'attaccante costaricano recuperando il pallone.
No, anche perché Thiago Silva e Miranda devono fare oggi una gran partita, in quanto Marcelo e l'altro terzino, il tanto chiacchierato sostituto di Danilo
Wagner,
esatto, saranno spesso in attacco ad aiutare le punte, quindi la difesa sarà dominata da Miranda appunto e Thiago Silva.
Brutta partita finora, partita che
sì,
comunque
non dice niente per il momento, sì.
Ma forse un'impressione mia, ma in questo mondiale non ci sono state belle partite, oltre tralasciando Spagna.
Ho avuto anch'io questa impressione. Forse per loro, consideriamo che anche loro è da settembre-agosto che giocano, quindi è normale che molte squadre, molti giocatori non siano al top della condizione. Fisiologicamente è il periodo in cui i calciatori si riposano dopo una stagione che comunque è importante nei rispettivi club, quindi ci sta che alcune partite siano un po' sommesse, come magari questa in cui il Brasile ovviamente nettamente tecnicamente più forte e trovi difficoltà a trovare la chiave di volta per sbloccare la partita. Io a questo punto direi di far ascoltare un'altra canzone, una canzone dei Club Dogo, così almeno prova, ne metterò una che non vi piacerà sicuro tanto. È un featuring con Arisa, avete capito? No?
Sì.
Si intitola Fragili, facciamo ascoltare, come sempre restiamo comunque in collegamento per eventuali aggiornamenti su Brasile e Costa Rica, seguitela qui su Radio Duomo.
Eccoci quindi qui intornati sulle frequenze di Radio Duomo. Non è successo nulla per 25 minuti, siamo andati un secondo a ascoltare Club Dogo, Fitarisa, Fragili, è successo un po' di tutto. Gol annullato dall'arbitro olandese per il Brasile, intanto c'è un tentativo di Coutinho, palla alta. Stiamo dicendo un gol annullato al Brasile, gol di Gabriel Jesus, tiro dalla distanza che esce veramente di poco da parte di Marcelo. Brasile che ha un po' accelerato i ritmi, ha cercato di segnare, siamo sulla mezz'ora di gioco.
E sulla fascia... Costa Rica regge.
Costa Rica regge.
Quindi prima mezz'ora senza subire gol.
Positiva, non era da tutti.
Che noi lo ricordiamo, scusa, sì, stiamo tifando per i più scarsi. Tendenzialmente noi tifiamo per la squadra più scarsa, quindi se ci vedrete esultare enormemente sarà perché la Costa Rica avrà sbloccato il punteggio, ma vedo che tiri in porta, zero?
Uno, quello lì tirato fuori sì, molto,
un tiro
molto
in
fuori.
No, tiro in porta, tiro e basta.
Un tiro generico.
Alla fidanzata in tribuna, diciamo così.
Esatto. Non abbiamo ancora parlato dell'Argentina, ma ce la teniamo per dopo, ne vogliamo parlare adesso, vogliamo...
Parliamo un po' dall'Argentina.
Parliamo un po' dell'Argentina.
Mettiamo un po' di carne sul fuoco. Esatto. Argentina che, come sappiamo tutti, ha perso 3-0 ieri. Un gol di Ante Rebic, Luka Modric e Ivan Rakitic. Comunque una Croazia che ha dato segnali di essere anche essa una delle possibili candidate protagoniste di queste mondiali. Io avevo detto anche tempo fa della Croazia come possibile sorpresa. Tu, Giulio, che hai visto la partita, magari io perché ho mia madre croata e quindi ero un po' di parte. Tu, Giulio, che hai visto la partita, come ti è sembrata?
Io inizialmente non tifavo per nessuno, nel senso ero abbastanza neutrale. Però guardando come ha giocato l'Argentina, subito ho capito che la partita si poteva mettere male. Pochi passaggi, poca profondità.
Intanto, scusa se ti disturbo, c'è un'azione della pericolosa parte del Brasile con Neymar in aria, una finta di Neymar, palla dentro, cercare il secondo palo, si salva in calcio d'angolo il Costa Rica, ma il Brasile ora sta spingendo.
Quindi dicevo che la Croazia a centrocampo con Modric e Rakitic fa veramente paura e secondo me può andare molto molto avanti. Tanto qua fortunatamente, io tifo, l'abbiamo detto, Costa Rica riesce ad anticipare il difensore Gabriel Jesus a un passo proprio dalla porta.
Sì, poi segnalato fuori gioco, ma fuori gioco che non c'era, infatti se avesse segnato ci sarebbe stato il check review da parte del VAR, ricordiamo, mondiale. Con oltre che le grandi nazioni come protagoniste, anche il protagonista di questa edizione è il VAR, per la prima volta utilizzato. VAR che ha suscitato, come ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, varie polemiche, varie insinuazioni, qualcosa che magari di nuovo che può non piacere magari alle squadre come quelle inglesi, le quali hanno votato il no nel VAR nella Premier League, ma che magari è già stato utilizzato negli altri campionati, come ricordiamo l'Italia, ma l'Italia è una grande esclusa. E niente, siamo al 32esimo di gioco. Il Costa Rica, come ha detto Antonio, sta reggendo. Per la prima volta penso stia facendo un possesso palla, non stia buttando via il pallone, tira il pallone dietro.
Tornando a parlare del VAR, secondo me, tipo in competizioni anche come quelle della Champions League, io spero che il prossimo anno verrà introdotta, perché diciamo adesso che è stato introdotto nel mondiale, comunque in tanti campionati a livello europeo è presente, in Champions League credo che sia un elemento imprescindibile. La VAR è utile se usata bene, e ovviamente dopo un anno di sperimentazione è normale che ci siano degli errori, però giustamente il volto di una partita può cambiare da un'azione.
Io, guarda, Antonio, ti volevo fare questa domanda a pranzo, ma me la sono tenuta per adesso. Tu che sei comunque, fai parte del mondo degli arbitri, fai l'assistenza, fai le guardaline, e volevo chiederti cosa ne pensi tu, che magari fai l'arbitro, del VAR.
Allora, io penso che il VAR sia uno strumento molto, molto utile per l'arbitro, per correggere, tra virgolette, degli errori di valutazione di determinati falli. E primo anno di sperimentazione, credo che in Italia sia andato molto molto bene, l'Italia fa anche da capofila per la VAR negli altri paesi. Anche nel mondiale, la prima partita c'era un arbitro italiano, c'era Irrati, quindi il lavoro dei italiani è riconosciuto e rispettato in tutto il mondo. Ovviamente ci sono alcune cose come tutte le cose in fase di sperimentazione, da migliorare, però credo appunto che il mondo del calcio cambia, l'anno scorso è cambiato e non ci saranno più casi eclatanti di errori o svista arbitrali, quindi diciamo che sì, l'amo violo in campo che voleva Biscardi finalmente, quindi. Sì, ovviamente cambia il mondo del calcio, però anche vedo i più scettici che all'inizio dicevano ma non sarà più il calcio di un tempo.
Ricredendo,
sì,
pian piano,
perché comunque nello sport, tipo anche il basket, il volley, c'è il check review, quindi nel calcio credo che sia fondamentale.
Quindi, a proposito di svista arbitrali, partite come quella con l'arbitro Moreno dell'Italia,
esatto.
Speriamo che con il VAR non si possano più ripetere, anche se non è mai detto. Moreno, ricordiamo, poi è arrestato per spaccio di cocaina.
Sì, sì, è stata una brutta pagina, ce la ricordiamo bene.
Magari tu meglio di me.
Siamo usciti, sì, nel 2002 la vedevo ed ero attonito, però anche lì in quella partita, se l'Italia faceva un gol in più, si metteva al riparo da situazioni arbitrali che sì, puoi controllare fino a un certo punto una gara, ma non è che puoi far cose talmente palesi che quindi l'Italia quell'anno ha giocato molto male, quella partita giocava male, al di là tutti abbiamo parlato di Moreno, ma nessuno si era detto che l'Italia comunque il mondiale non stava bene, non stava giocando bene, e quella partita addirittura è stata più scandalosa quella dopo con la Spagna, lì veramente, poi solo con la Corea, del Sud, mi parlo del Nord. Diciamo sì, è stata una brutta pagina di calcio con Trapattoni che dà la botta sul muro, sì,
pagina brutta che però tutti ci ricordiamo, purtroppo
sì,
qualcosa che è rimasta
è più brutta quella di quest'anno, non vedere l'Italia giocare queste partite,
sì, non potessi neanche lamentare di qualcuno, di
esatto,
qualcosa,
dell'arbitraggio,
colpa nostra,
esatto, sì, che poi la partita con la Svezia che ho visto, un'Italia sterile, un periodo in cui mancano i giocatori, o hai un allenatore forte come era Conte, che è riuscito a motivare giocatori come Pelé ed Eder e fare un europeo da protagonisti, lo stesso Zaza, oppure puntando sulla qualità dei giocatori, l'Italia al momento, almeno fino a 6 mesi fa, un gradino dal di sotto della Svezia, e meritatamente non siamo a questo mondiale. Ovvio, magari sentivo anche parlare con i miei amici, c'è il Panama, non c'è l'Italia, però in un'idea di calcio globale in cui ogni nazione fa un campionato di qualificazione nel proprio continente, ci sta che un Panama possa provare a giocare questi mondiali come anche l'Arabia Saudita, l'Australia, le Fiji.
Ma anche la stessa Costa Rica, perché guardando la partita penso non sia riuscito a fare più di 3 passaggi,
esatto,
in fila.
Esatto.
Ma anche pensare all'Arabia Saudita, a,
sì, sì,
come hai detto tu, il Panama. Cioè, comunque sono d'accordo con te, ogni squadra deve avere nel suo continente la possibilità di poter partecipare al mondiale. E non è giusto, secondo me, dare più spazio a una squadra europea rispetto a una sudamericana solamente perché ha un palmarès, un nome,
esatto,
una caratura.
Poi, come
importante,
stiamo vedendo in questo caso la Costa Rica, o anche nell'edizione del mondiale di 4 anni fa, che ha dato filo da torcere all'Italia, e adesso Costa Rica, intorno saremo al 38esimo, continua a reggere il muro, quindi non tutte squadre sono le squadre materasso come l'Arabia Saudita, penso sì che dico, da
sì,
mondiale o
sì,
inizia col gara di esordio prendendo 5 gol, però passa sempre il giro di qualificazione nella sua nazione, oppure come penso anche l'Australia, che c'è sempre al mondiale.
Sì, sì, meritatamente vengono al mondiale, sono squadre sicuramente sulla carta abbastanza scarse, che però meritano di essere qui, ce lo stanno facendo vedere in questo mondiale, stanno giocando squadre che noi dai la minima fiducia, stanno giocando
veramente
bene.
Non so se
vi
ricordate la polemica che c'è stata nel girone di qualificazione del San Marino e la Germania, che la Germania si era lamentata che il San Marino aveva giocato la morte, o no, non mi ricordo, c'era un calciatore della Germania che ha detto queste partite contro le squadre materasso tipo San Marino, Andorra, Gibilterra, sono partite che non si dovrebbero giocare perché appunto i giocatori rischiano infortuni. In quella situazione, giustamente l'entourage del San Marino ha detto: noi vogliamo, sì, siamo scarsi, non abbiamo giocatori, però per noi è una festa, è un evento la partita, giocare contro la Germania, padrone, campione del mondo. Tra l'altro noi avevamo in quel periodo una trasmissione d'altro calcio, abbiamo intervistato l'addetto stampa del San Marino, che ci ha spiegato tutte le dinamiche che girano intorno a un evento di qualificazioni di questo genere per un paese, per una nazione piccola come San Marino. Per loro è una fonte di crescita.
Sì, ma comunque anche a livello economico, cioè porta molti, molti soldi una partita del genere. Non sono d'accordo con le polemiche generate dalla Germania, comunque sono partite che, anche se non vuoi, vanno giocate,
vanno rispettate,
vanno onorate come ogni partita, che se magari non significano nulla per te, che sei una grossa nazione, significano moltissimo per una nazione come il San Marino, come l'Andorra, come il Malta, mi viene da pensare, comunque grandi Gibilterra.
Infatti ci raccontava, questo signore si chiama Alan, non ricordo il cognome, che per loro aver pareggiato una partita, la prima partita di qualificazione all'Europeo, è stata una festa
nazionale.
Come se sentito, oppure anche fare un gol, fare più gol possibili nel girone. E poi raccontava le storie che comunque loro, tutta gente che molti non giocano in un campionato professionistico, quindi giocano in eccellenza, in promozione, in Serie D, quindi vanno a giocare, vanno a fare queste trasferte magari in Germania, in Danimarca, lontanissimo, il giorno dopo devono andare al lavoro, quindi la favola del calcio che mi piace ascoltare. Quella volta è stato veramente un piacere far ascoltare i nostri ascoltatori questa testimonianza di come delle piccole nazioni possono affrontare grandi squadre.
Ma poi basta pensare anche per esempio all'Islanda, adesso il portiere, leggevo la sua storia, in realtà nella vita fa il regista, quindi ha parato un rigore a Messi che forse non serve a niente, forse l'Argentina passa lo stesso.
Esatto.
Però tu puoi dire nella tua vita di uno aver giocato contro Messi,
sì,
che non è proprio l'ultima...
Sei andato poi nel campionato del mondo.
Esatto, ti sei riuscito a qualificare, hai parato un rigore, forse per l'Argentina non vuol dire niente, ripeto, però per l'Islanda intera, che l'ho letto, il 99,8% della popolazione ha visto la partita, cioè tutti praticamente.
Sì, ma sono anche 300.000 nella nazione, cioè non è che è una grossissima nazione. Intanto abbiamo un tifoso della Costa Rica con la maschera di Iron Man.
Sì, mette un po' di superpoteri per battere questa nazionale.
Tanto 42esimo, 0-0. Aspettiamo 3 minuti, mandiamo canzone.
Manda una canzone che poi torniamo in onda con un'intervista telefonica ai nostri amici, chiederemo cosa ne pensano loro della partita, quindi se Antonio lancia una canzone.
Perfetto, allora vi faccio ascoltare una canzone di Groove Armada, My Friend, molto estiva, mi sa molto di estate. Quindi visto
My Friend,
che oggi,
per forza.
Oggi piove, quindi ci sta, perfetto.
Siamo qui tornati quindi in diretta sulle frequenze di Radio Duomo, siamo qui in compagnia di un nostro amico, un mio amico di nome Neo.
Anche le interviste telefoniche,
esatto,
in questa diretta. Tanto la partita è finita.
Mancano 10 secondi No, è finito, è finito. Okay. È finito il primo tempo.
Intanto diamo benvenuto ad Eneo su Radio Duomo. Ciao Eneo, piacere.
Ciao, piacere a tutti.
Ciao Eneo. Ti ho chiamato per chiederti un parere su questa partita che so che stai guardando con Alessandro Almeida, un altro mio amico. Siete lì sul divano a guardare una delle partite forse più brutte di questo mondiale da parte del Brasile, anche se solamente la seconda.
Sì, ma anche dalle statistiche possiamo vedere che il Brasile ha fatto soltanto un tiro in porta e invece Costa Rica zero. E lo stesso palla comunque Brasile ha il 67% del possesso palla e i tiri in generale Brasile 7 e invece Costa Rica 3.
Tutti si è studiato anche le statistiche, si è studiato tutto. Infatti sì, professionista. Secondo te come finirà? Vuoi fare un pronostico su questa partita oppure...
Allora, io nella mia schedina ho giocato...
A Repla c'entra.
Ho giocato X primo tempo, invece l'amico mio Alessandro Almeida ha giocato uno più gol.
Primo tempo?
Quindi ormai...
No, uno più gol generale.
Generale, uno più gol. Mi sa che Ale questa volta non ci prenderà perché... Il gol della Costa Rica lo vedo una possibilità molto remota, però nel calcio
io mi sentivo che il primo tempo finiva X 0-0, ma aspettavo anche un gol da tutte e due le parti, però
ma hai visto comunque un Costa Rica molto scarico, un Costa Rica che davanti è veramente poca roba,
lanciano palla e l'attaccante lì è da solo e non può fare niente,
circondato da Thiago Silva e Miranda, non riesce, è un po' ingabbiato nella trappola brasiliana.
Cosa ne pensate del terzino
Fagner,
Brasile?
Fagner,
esatto.
Ne abbiamo parlato per tipo 20 minuti del primo tempo, non far giocare Dani Alves o Danilo, comunque far giocare uno come Fagner è stata forse una mattata da parte di Tite, che però per ora sta pagando. Comunque la Costa Rica non ha fatto nessun tiro in porta veramente pericoloso, ok che stiamo parlando del Costa Rica, ok che magari questo forse è un turno di riposo per magari Dani Alves, che comunque ha raggiunto una certa età
e deve centinare le forze anche lui.
Solo che secondo me Eno, sinceramente il Brasile, come abbiamo visto, deve dare qualcosa di più, comunque non basta il pareggio con la Costa Rica.
Alla fine ha dato qualcosa in più.
Sì,
all'inizio la partita non
gli ultimi 10 minuti però.
Poi quei movimenti di Neymar sulla fascia,
ecco, a proposito di Neymar, no, che comunque deve essere uno dei grandi protagonisti di questo mondiale. Come l'hai trovato? Cioè, ti aspetti qualcosa di più da lui oppure secondo te sta giocando bene?
Sì, ovviamente sì, perché lui, come ha già detto, vuole essere il giocatore più forte del mondo. Però secondo me tiene troppo la palla. È un giocatore che tiene troppo palla. Invece Cristiano Ronaldo gioca subito.
Ne parlavamo anche l'altro giorno di Cristiano Ronaldo, cioè comunque si è voluto, Neymar è comunque ancora giovane, ha solamente 24 anni, Ronaldo ha avuto un'evoluzione anche nel modo di giocare, ricordiamo, sì, ne parlavamo ieri di come era un funambolo.
Appunto che è più piccolo deve prendere esempio da quelli più grandi.
Esattamente, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. E quindi non ti sporgi su un pronostico sul risultato fisso di come può finire la partita?
Per me Brasile segna, all'inizio del secondo tempo c'è un gol del Brasile subito.
Perché stiamo tifando Costa Rica.
Adesso l'allenatore darà delle notizie, indirezioni comunque ai giocatori. E
ti senti di dire anche chi segnerà?
Il risultato cambierà subito.
Ti senti di dire anche chi segnerà, chi sarà il primo marcatore del match?
Per me il primo marcatore del match sarà Neymar subito.
No, William. No, Willian, tuo giocatore preferito?
No, ma perché visto... Willian comunque ho visto toccare due palloni e quei due che l'ha toccati l'ha sbagliato, quindi per me Willian oggi non è una sua giornata.
Esatto.
Ma visto l'andamento di questo mondiale potrebbe essere anche autogol, perché tanti autogol quest'anno.
Sì, sì.
E tu, Eneo, sei albanese, no? E quindi magari vieni da una realtà diversa da quella che è l'Italia. E penso che tu abbia tifato anche Albania alle qualificazioni. La mancata qualificazione dell'Albania o dell'Italia, cioè se vuoi dare un commento su magari il fatto che il Panama o il Costa Rica siano i mondiali o l'Arabia.
Mi è dispiaciuto molto perché comunque per l'Albania non tanto, perché comunque l'Albania non è che ha dei giocatori di qualità.
Isai, Bascia, Beriscia.
Come quelli dell'Italia.
No, però il scorso mondiale
mi è piaciuto molto perché vedendo le squadre tipo come quella di Arabia Saudita, Costa Rica e molte altre, comunque adesso non mi vengono in mente, che mi è dispiaciuto molto perché l'Italia poteva andare anche più avanti. Poteva qualificarsi sicuramente.
Poteva qualificarsi e riuscire ad arrivare secondo te anche fino in fondo a questa competizione mondiale.
Sì, perché vedendo anche le altre squadre non mi sono sembrate così come tutti pensavano.
Ne parlavamo anche prima, un mondiale in cui comunque non ci sono grossissime emozioni, tralasciando la partita tra Spagna e Portogallo, un mondiale che ha regalato poco dal punto di vista dello spettacolo, dei gol, quasi sono tutti autogol o gol di rigore o gol generati in maniera casuale. E magari manca un top player al Brasile, un attaccante forte come Cristiano Ronaldo. Sì, Gabriel Jesus è forte, Neymar è forte, ma sono ancora ragazzi giovani che hanno bisogno di continuità, di trovare la continuità nel tempo. Magari al Brasile, che magari è, come abbiamo detto anche nelle volte passate, è una delle favorite per questo mondiale, manca un attaccante come poteva essere Ronaldo il fenomeno nel 2002.
Sì,
o Kakà.
Sì. È la stessa cosa che stava pensando pure io, cioè Brasile manca un giocatore, un attaccante d'esperienza, diciamo. E sinceramente avrei preferito che giocasse Firmino al posto di Jesus, perché comunque mi dà più fiducia, è un giocatore con altre caratteristiche e per me poteva fare di più rispetto a Gabriel Jesus.
Allora, visto che già sei qui e che sto guardando anche i prossimi incontri, troviamo alle 5 Nigeria-Islanda e alle 8 Serbia-Svizzera. Se ti va di dare un pronostico, un parere su queste due partite.
Allora, come ho già detto prima, la prima partita ho preso il hic del primo tempo. Invece nelle altre due, secondo me, vince l'Islanda.
Nigeria-Islanda, vittoria dell'Islanda.
Buono.
Esatto, la vittoria dell'Islanda, e ho messo anche la vittoria della Svizzera, perché per me sarà una sorpresa questa partita.
Tutti penseranno
che vincerà la Serbia, ma per me Svizzera farà una grandissima partita.
Comunque Nigeria-Islanda è una partita che è immordabile, cioè nord contro sud del mondo.
Perché comunque l'altra squadra non è messa bene in difesa, quindi per me Islanda
che comunque ha fatto molto bene adesso, con l'Argentina. Islanda che comunque secondo me, esatto, merita di passare il turno.
Argentina non è che...
Ecco, tornando proprio al discorso dell'Argentina, tu ieri hai visto la partita, mi sembra che lavoravi, comunque hai saputo del risultato e di come hanno giocato. Come ti sembra questa Argentina? Cioè, ricordiamo che è riuscita ad arrivare in finale di Coppa del Mondo nel 2014, per poi fare, non una figuraccia, però giocare veramente male.
Sono rimasto molto male, anche se sapevo che Croazia comunque era una grandissima squadra, però Argentina ha dei grandissimi giocatori che poi non li mette, cioè non li fa giocare, come Dybala, Di Maria, Icardi, che comunque non è stato convocato, una delusione secondo me.
Tu chi avresti convocato al posto di, cioè per Icardi chi avresti non convocato?
Bella domanda.
Silenzio.
Non saprei, non so quali sono stati gli attaccanti convocati con la nazionale argentina.
Higuaín, Dybala, Messi, Neymar, Agüero. Sì, Neymar. Di Maria, Agüero.
Pavon pure è stato.
Sì, Pavon, però più a centrocampo. Comunque sì, è una decisione difficile, ma secondo me hai ragione tu. Il capocannoniere di un campionato come quello italiano, che come dicevamo prima è un campionato difficile dal punto di vista difensivo.
Il capocannoniere, se non mi sbaglio, è stato Immobile che mi ha fatto vincere il fantacalcio.
Esatto, Immobile. Secondo
onore a Immobile, credo.
Il secondo classificato a capocannoniere, scusami, che comunque ha vinto anche le edizioni scorse.
Un campionato italiano, comunque in un campionato difficile. Io avrei sacrificato Higuaín. Lo dico, sì. Avrei sacrificato Higuaín,
Higuaín non è sempre in forma. Comunque Icardi segna quasi tutte le partite, sì. Invece Higuaín,
il problema dell'Argentina è di come è messo in campo. Lì la difficoltà di un allenatore a mettere così tanti campioni in campo, sia dal punto di vista tattico che soprattutto dal punto di vista tattico, è difficile. Quindi anche San Paoli, ha fatto anche lo show di San Paoli ieri.
Però fa giocare dei giocatori che comunque non sono conosciuti. Esatto. E invece fa giocare Di Maria, che comunque è uno dei giocatori più forti che c'ha Argentina in questi momenti, dopo Messi e altri giocatori. E comunque Dybala è un grandissimo giocatore, un talento da scoprire ancora, però è un grandissimo giocatore, ha tanta qualità.
Certo, ancora deve fare una stagione.
Giocherà anche il pallone d'oro, secondo me.
Nei prossimi anni
con Neymar e Hazard, sì, tre giocatori che...
Comunque, scusa Neo, ma ti volevo dire, Icardi è stato capocannoniere della Serie A, ha 29 gol a pari con Immobile, quindi...
Aveva ragione lui.
Avevo anch'io ragione, avevamo ragione entrambi. E ti lascio con un'ultima domanda, secondo te, Immobile, quale sarà...
Immobile perché non c'è stato le ultime partite, sono fortunato. Ecco, la fortuna che c'ha avuto Icardi.
Comunque hai vinto lo stesso il fantacalcio, quindi questo ti fa molto onore. Ti lascio con un'ultima domanda. Chi sarà secondo te la vincitrice di questa 21esima edizione di Coppa del Mondo?
Guarda, era la domanda più difficile che mi poteva capitare.
Appunto, te l'ho chiesta.
È una cosa che non riesci a rispondere.
Non riesci a prevedere.
Dalle partite che ho visto, nessuna mi ha sorpreso così tanto. Però c'è una squadra che secondo me vincerà questo mondiale.
Quale?
Il Portogallo.
Portogallo
perché comunque
doppietto europeo mondiale
Non ha fatto tanto contro il Marocco, anzi, se devo dire la verità, il Marocco ha dato molto di più rispetto a Portogallo. Però avendo in squadra uno come Cristiano Ronaldo ha fatto sì che il Portogallo vincesse.
Cristiano Ronaldo entrerebbe davvero nell'Olimpo dei grandi calciatori al pari di Pelé e Maradona,
se già non lo è.
E secondo me lo è.
Ma anche per me ha fatto anche molto di più rispetto a Pelé e Maradona, che ha superato tutti i record possibili, che
ha avuto anche un record anche tuttora come miglior marcatore a livello nazionale dei campionati nazionali, quindi anche nazionale decisivo, nei club decisivo, in Champions decisivo, dovunque è decisivo, quindi sì,
comunque è difficile giocare con una squadra come il Portogallo, cioè è l'unico in quella squadra che può dare qualcosa,
certo.
Anche perché visto come ha giocato contro la Spagna e Costa Rica, è l'unico che è riuscito comunque a andare in vantaggio, a segnare.
Ed è forse quello il giocatore che manca al Brasile.
È il giocatore più forte del mondo.
È forse quello che è il giocatore che manca al Brasile, quell'attaccante che anche nelle partite più difficili riesce a far gol e a decidere una partita da solo. Noi ti ringraziamo, ringraziamo Neo Pegetri per essere stato con noi.
Grazie mille.
A voi, è stato un piacere.
E tanto noi dopo ci vediamo, quindi niente.
Buona partita,
grazie.
Ciao Neo, grazie. Era Eneo, un amico di Giacomo e Giulio,
non lo conosce.
Che abbiamo intervistato su Brasile Costa Rica, che stiamo seguendo con voi. Ci prendiamo anche noi, direi, un attimo di pausa, ci ascoltiamo delle canzoni e poi tra una decina di minuti torniamo in diretta, sempre qui su Radio Duomo. Ovviamente se c'è qualche aggiornamento torneremo in diretta.